viene dal cuore, passa attraverso la bocca, a voce alta, non in silenzio, voce alta. Pure voi che siete a casa, lodate il Signore, vinci la vergogna, vinci. Dio non ci ha dato uno spirito di vergogna, ma uno spirito di forza, uno spirito di fede. Alleluia, Rasha Katana. Ratai Kiniosuka. Gloria a Gesù Cristo. Urra katai kinyash. Erre kinyash. Alleluia, alleluia. Tu sei degno, Padre. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Urra katai kinyasa. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Accomodate. Noi vogliamo entrare alla presenza di Dio. Il nostro è un incontro con Dio. E ve lo spiego. Così come è scritto nel capitolo 12 di Ebrei, dice: voi non siete venuti al monte che si può toccare con mano, ma siamo venuti all'invisibile di Dio. Siamo venuti alla presenza di Dio. E dov'è la presenza di Dio? Dice: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Alleluia. E noi crediamo, invochiamo, desideriamo. Qua c'è fame di Dio. Dice: perché? Perché dove c'è fame, dove c'è desiderio della presenza di Dio, egli si manifesta. Se almeno due hanno il desiderio come il mio, qua Gesù è qua. Dice: due o tre. Ma io credo che siamo più di due o tre che desideriamo e abbiamo fame di Dio. Alleluia. Vedi? E si manifesta, è presente nello Spirito. Ed egli è un Dio, ve lo spiego, egli desidera farsi conoscere. desiderio di Dio è farsi conoscere, e quindi rivelarsi. Ed egli si rivela. Le persone cercano di scoprire attraverso una mente umana. Umanamente entreremo negli studi, ma egli è venuto per rivelare, per dare. Toglie il velo, toglie ciò che è l'impedimento, ciò che impedisce l'uomo a comprendere Dio. Parte da qua. Parte dall'opera della croce, noi partiamo sempre dall'opera della croce, parte da qua. Un cuore che è aperto e che riconosce che Gesù Cristo ha pagato sulla croce il prezzo del nostro peccato e il prezzo della nostra liberazione, il prezzo della nostra salvezza e il prezzo per la guarigione. Sulla croce. Anche la croce è rivelazione. Molti ancora non riescono a entrare, a capire che cos'è la salvezza. E Dio ci ha innestati nella vita. Sai che significa? La Scrittura ci dice che quando avverrà la risurrezione dei morti, dice che noi, che siamo su questa terra, saremo trasformati, dice, in un batter d'occhio. Mentre io sto parlando, quante volte abbiamo battuto le ciglia? Così avverrà. Quindi dalla vita, vita, chi è nella vita, chi è collegato nella vita eterna, così, all'istante. Dice, per mantenere questo che dobbiamo fare? Poche cose, pochissime cose. Ha compiuto tutto Lui. Noi che dobbiamo fare? Avere fede, credere. Avere fiducia, dipendere da Lui, entrare in comunione con Lui, lasciare i nostri convincimenti, la nostra cultura, il nostro know-how, il nostro tutto quello che abbiamo acquisito nella vita, e dobbiamo mettere da parte. Ce la fai questa mattina a fare questo? Questa operazione spirituale? Che in mezzo a noi ci sono. Ognuno di noi si porta un bagaglio di esperienze, di conoscenza e di vita. Che dobbiamo fare? Alla sua presenza dobbiamo mettere tutto da parte. Qualsiasi conoscenza che hai avuto, anche religiosa, dice, ma io, mettila da parte. Che cosa stiamo parlando? Nel rapporto con Dio. Tu per tu. Egli desidera avere un rapporto personale con ognuno, questa mattina. Egli è venuto per incontrare me, per incontrare te.
Amen.
E in questo incontro Egli è venuto per dare. Tu hai bisogno?
Amen.
Io, sapete perché alzo due mani? Che io ho bisogno.
Amen.
Non sono orgoglioso, faccio così. Quando ero orgoglioso, facevo così, anzi, io non ho bisogno. C'ho tutto. Io mi ricordo all'inizio, quando ero più giovane, nel lavoro, avevo incontrato una persona anziana che poi era entrato in una depressione che ripeteva sempre. Lo ripeteva, ma lo ricordo quando era sano. Dice, ma io della vita, io non ho bisogno di nessuno. Questa persona poi è morta sola. Non era sposato, aveva parenti, nipoti. E questo, mi ricordo, ci diceva sempre, ma io non mi interessa di niente, ve lo dico, in calabrese. Non diceva non mi interessa di niente, lo diceva in maniera colorata. Dice, tanto io ho un conto negli anni '80, bello grosso, diceva. Questo è morto. malattie, oppressione, depressione. È morto pazzo e solo. I soldi poi che lui sfoggiava, io mi ricordo, questa è un'esperienza che ho avuto io, i soldi che lui, come dire, spocchiava, che gli sarebbero come se era la soluzione a tutti i suoi problemi, diciamo, dice, alla posta. Poi quando era impazzito lo diceva a tutti. Questa persona riteneva che avendo quel gruzzolo che nella vita si era fatto, si era messo da parte, dice, era tutto. Dice, io ora sto bene, che mi sono fatto un bel gruzzolo, c'ho un bel conto, e chi me lo può toccare? Non ho bisogno di parenti, di nipoti, di nessuno. Questa persona è diventata un disabile. E sono entrati in eredità quei nipoti che lui non sopportava quando era vivo. Quando noi pensiamo che nelle cose di questo mondo c'è la soluzione. Molti, perché noi viviamo in questo mondo e il mondo ci propina e ci manda messaggi che la soluzione è in questo, in quello, in quell'altro. Poi ti arriva quello e dici, guarda, tu che hai accumulato, dammelo a me che tutto intorno per te. Tutto per te. Ma le non è quelli che fanno queste cose, è che le persone credono che sono gli obiettivi della vita. E noi pensiamo alle cose che molti pensano, le cose di questo mondo, sono la soluzione ai nostri problemi. Non è così. Non è così. Non è così, io te lo spiego biblicamente, perché la soluzione non può essere nel denaro. Oggi, per esempio, più che il denaro è essere famosi. Ora fanno di tutto per essere famosi sui social. Se noi apriamo la televisione, ci sono alcune trasmissioni che tu comprendi che le persone hanno questo grande desiderio. Siccome oggi diventare ricchi è un pochettino difficile per la crisi che c'è, diciamo, orgoglio. Riempiamole nell'orgoglio, cioè diventare famosi. Le mamme che vogliono fare diventare i figli, le figlie famose, devono diventare famose. Le persone che corrono dietro ai like, al mi piace, ai vari. Quello che ha raggiunto migliaia di followers. Ora, chi è che indirizza e influenza la vita delle persone? Oggi siamo in questo frangente di tempo, no? L'influenza dei... Dico, io sono uno di quelli che dall'inizio della fede ho sempre detto che tutte le cose che noi abbiamo, noi le dobbiamo utilizzare con lo Spirito di Dio. Noi siamo stati i primi a fare streaming in Italia, nel 97. Abbiamo utilizzato internet, cercavamo una via nuova per trasmettere in video ai nostri fratelli lontani, perché poi quelli lontani ricevono strane dottrine, insegnamenti, e poi vogliamo dare l'indirizzo di Dio a tutti. Oggi ci sono, come dire, il desiderio di essere famosi, di essere seguiti, il desiderio di... Allora, in alcuni poi diventa l'obiettivo della vita. Quindi comportamenti, stili di vita, modi di fare, ragionamenti, tutto indirizzato per essere, diciamo, Allora, parto così dal titolo. Vogliamo vivere, vogliamo camminare con i cieli aperti sulla nostra vita? Cieli, cieli aperti. Il cielo aperto, il cielo di Dio aperto per noi. Perché lo spirito di questo mondo te lo chiude. Closet. Come ci sono i cieli aperti verso il cielo, ci sono cieli aperti verso l'inferno. E i cieli aperti verso l'inferno è il mantenimento e sottomettere la propria vita alla natura carnale. Là hai un canale aperto, portale aperto verso l'inferno, hai un portale su di te. Ecco perché noi insegniamo e desideriamo che le anime escono fuori da questa maledizione. Fuori da questa maledizione, ecco perché Gesù ha pagato il prezzo sulla croce, per togliere dalla maledizione gli uomini tutti. Ma camminare e avere i cieli aperti significa il portale di Dio aperto su di noi. E questo a noi interessa, giusto? E dobbiamo imparare a cosa rinunziare per prima. Dobbiamo imparare a non avere amore per il denaro. Amore per la per essere famosi, l'orgoglio. Cioè combattere lo spirito di questo mondo. Dicevo ieri in un incontro per responsabili che Dio ci ha dato tutto non per rendere famosi i nostri nomi, ma per rendere Lui famoso. Un vero servo di Dio rende famoso il Signore. Rende conosciuto il Signore, non il proprio nome. Quindi noi dobbiamo lavorare per rendere Dio famoso, Gesù Cristo famoso, il suo nome famoso in questo mondo. Quindi dobbiamo cambiare mentalità, cioè uscire fuori dallo spirito del presente secolo, dall'influenza spirituale momentanea, di moda, di indirizzo, e non farsi travolgere da questo. E come possiamo fare? Per esempio ora in questo momento che siamo alla presenza di Dio, ora tu puoi fare una scelta. Tu puoi scegliere ora e dire: Signore Gesù, voglio scegliere te, rinunzio. Il mio amore è totale per te, non per essere famoso, non per il denaro. Dio ci darà tutto ciò che a noi serve, tutto. Io ho visto che qua nella Chiesa, noi diamo derrata, aiutiamo le famiglie. Dio dà, e Dio ci dà per dare. E io ho visto tante, siccome il nostro cuore è quello di dare, il Signore ci sta riempendo di abbondanza, non sappiamo dove riporre le cose. Ma questo è vero, eh? Quello che è scritto lo stiamo vivendo, abbiamo problemi. Noi viviamo questo, alcuni vivono il contrario. Anche a livello personale, alcuni vivono questo, alcuni vivono il contrario. Perché? È l'impostazione della vita. È farsi travolgere dallo spirito. Ricordatevi una cosa, che ciò che domina, controlla, governa l'uomo è la parte spirituale. è la parte spirituale, è la parte dello spirito. Infatti quando in Tessalonicesi, quando dice di conservare l'intero essere nostro, parla di, prima di spirito, anima e corpo. In ordine. C'è un ordine, e non è un ordine a caso, pum, casuale, no. C'è un ordine. Se tu vedi nella nostra vita ciò che ci conduce e che poi dà frutto sia all'anima che al corpo, è la parte spirituale, è la condizione spirituale, è il dominio spirituale, è come viviamo nello spirito. E nello spirito, oggi, questa mattina, io voglio dare, confermo davanti a voi, voglio dare totalmente il mio cuore a Gesù Cristo, totale. Il mio cuore in maniera totale. Il mio cuore, Padre, appartiene a te. Gloria a Gesù Cristo. E a nessun altro. Poi tutte le altre cose vengono in ordine. Perché Dio poi mette l'ordine, l'amore per tua moglie, per i figli, per le cose, mette ordine. Dio mette ordine. Ma ciò che disordina l'uomo è quando al primo posto non c'è l'amore per Dio, non c'è il rapporto con Dio. Ecco che noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Noi siamo l'obiettivo dell'amore di Dio. Ma l'uomo lontano dall'amore di Dio che fa danni a se stesso e agli altri. Se tu guardi la distruzione delle famiglie, le famiglie si distruggono a volte per il troppo amore fra di loro, che poi diventa gelosia, ipergelosia, si scatena l'ira, si scatena il dominio, il possesso. Ma chi mette ordine? È lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo verrà? Gesù nel capitolo 14 di Giovanni dice: è utile che io me ne vada affinché venga a voi lo Spirito della verità, il Consolatore, colui che vi rivelerà ogni verità. Amen. Questa mattina chi ha lo Spirito Santo può comprendere se queste parole vengono dallo Spirito o vengono dalla carne. Alleluia. Lo Spirito Santo. Abbiamo il nostro cuore allo Spirito Santo. Signore, regna, regna, regna. Gloria a Gesù Cristo. E come può venire se noi lo invochiamo, se noi ci svuotiamo dai nostri... Hai convinzioni? Io conosco certi che hanno certe convinzioni, e quelle convinzioni sono dei muri, lo dice in Corinzi. I ragionamenti si elevano come dei muri contro la verità. Accetta il Signore. Con la ragione non capirai mai le cose di Dio. Solo col cuore. Dio poi ci spiega. Successivamente. Se tu hai fede, Egli ti spiegherà ogni cosa. Lode Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Noi desideriamo la presenza di Dio dentro di noi. Se la desideri, se questa mattina tu lo desideri, Egli verrà per dimorare con te, con me. Egli desidera il nostro tempio, il nostro corpo, il tempio di Dio. Signore, ecco perché dobbiamo indirizzare la nostra vita in maniera diversa. Egli desidera, Egli si contriste quando noi... Perché ci sono due tipi di peccati. quelli coscienti e quelli incoscienti. Per quelli coscienti noi veniamo, come dire, entriamo nella maledizione. Ecco perché noi là dobbiamo stare attenti e chiedere subito perdono. Subito. Signore, perdono. Questa mattina dobbiamo chiudere i nostri occhi e chiedere perdono a Dio di tutti quei peccati coscienti che abbiamo fatto, che non abbiamo ubbidito a Dio, ma abbiamo ubbidito alla nostra natura umana, al peccato, e siamo caduti. Noi non siamo perfetti, Signore, ma questo non ci giustifica. Padre, noi invochiamo la Tua grazia su di noi, il Tuo sangue su di noi, purificaci e chiudi ogni portale aperto contro gli inferi, nel nome di Gesù Cristo. Spezza ogni maledizione su di noi, nel nome di Gesù Cristo. Noi dobbiamo invocare nella nostra vita la presenza di Dio, perché Egli si manifesta con la potenza dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo verrà, ci illumina, ti illumina. Lo Spirito Santo è luce e potenza, ti fa comprendere, ti fa entrare nella rivelazione. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Signore, grazie. Egli desidera spezzare ogni legame negativo sulla tua vita, ogni opera negativa, ogni parola che è stata pronunziata contro di te. Signore, noi la distruggiamo. Ogni parola di maledizione, ogni azione fatta per maledire, nel nome di Gesù Cristo. E noi vogliamo benedire. Gesù sulla croce, condannato, è stato con la lancia, i soldati sotto lo hanno trafitto, non ha maledetto. Lode Gesù Cristo. Dalla nostra bocca non deve uscire maledizione, benedizione. Lui sulla croce, mentre era là nella prova, disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Riesci ad avere questo cuore verso tuo fratello, tua sorella, tua moglie, tuo marito, quando sbagliano? Riesci ad avere questa posizione? Riesci a perdonare dicendo: Signore, non sa quello che fa, perdona i suoi peccati. Riesci a intercedere? O vuoi rispondere, mandare epiteti, maledizioni? E poi da epiteti, maledizioni ai fatti fisici. I religiosi lapidavano. Questo è il processo. Ma ciò che ci insegna Gesù è che noi dobbiamo imparare. E imparare significa dobbiamo essere, come quello che dicevo ieri, intenzionali, cioè dobbiamo applicare alla nostra vita. Uno studio, gli studi, diciamo, che fanno sulla pedagogia, psicologia, eccetera, dicono che di quello che viene letto si riceve il 10% circa, di quello che viene ascoltato il 20%, questo poi ognuno in maniera soggettiva. Ma di quello che noi mettiamo in pratica ci rimane il 90%. Vedete cosa ci dice il Signore Gesù Cristo, qual è il messaggio di Gesù? Dice: quello che tu hai ricevuto, quello che tu hai letto, lo devi praticare. Hai letto la Scrittura? Stai ascoltando una buona predica? Quelle parole, quella parola che sta influenzando la tua vita, che stai credendo, che stai ricevendo, mettere in pratica. Perché se noi la pratichiamo, farà parte del nostro essere. Lode Gesù Cristo. Sai perché molte anime si perdono, anime anche nuove? Perché quando ti fermi nell'aria, come dire, passiva, e non entri nell'aria, come dire, attiva, di azione. Ecco perché invito, cresci, ma poi devi fare quel salto. E questa è la caratteristica della nostra Chiesa, del nostro ministero. Servi, fai qualcosa. Il servizio ti aiuta a crescere, a vivere ciò che stai ricevendo e che ricevi giorno dopo giorno, a metabolizzare, che diventa la parola che si incarna attraverso di noi. Gesù è l'incarnazione perfetta della parola, sapevi? Così dice Giovanni, capitolo 1, dice: la parola si è fatta carne e si è manifestata piena di grazia e di verità. Gesù Cristo è la parola incarnata. Ma non è finito là. Egli, con l'opera della croce, ci ha chiamati a essere suoi discepoli. E un discepolo che fa? Cerca di fare quello che ci insegna il Maestro. Gli insegna il Maestro. Il Maestro, sommo Maestro, sommo Pastore, sommo Sacerdote, Gesù Cristo. Alleluia. Vogliamo praticare, mettere in pratica. Sono azioni che dobbiamo mettere. Rinunziare a essere famosi. C'è sondata. Essere famosi. Molti anni fa c'era pure questa ondata. Vogliamo rendere famosi Gesù Cristo? Collabora col ministero, con noi, entra nello staff del nostro campus per rendere famoso Gesù. E come possiamo renderlo famoso? Con i piccoli servizi che ognuno di noi riesce a fare. Entra e partecipa. Lode Gesù. Questo è per quelli che sono fuori, che tanti sono entrati con un impegno. Però chi vuole entrare in un impegno serve a noi. Il servizio serve a noi. Servire serve a noi. Lode Gesù. Se sei lontano, lì dove sei, organizziamo progetti per l'esterno. Ma noi dobbiamo essere coloro che ricevono e fanno e mettono in pratica. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Leggiamo il Salmo 1. Dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Lode Gesù Cristo. In una generazione come la nostra, quello che noi stiamo leggendo in questo Salmo è possibile attraverso Gesù. Oggi è molto più possibile che che si possa manifestare in mezzo a noi, in ognuno di noi, perché Gesù ha pagato il prezzo. Perché Lui è il mediatore, Lui ha conquistato tutte queste cose, queste promesse di prosperità. Ma qua ci dà l'indicazione. Questo mi fa comprendere che io devo stare vicino al Signore. Quando dice medita, la mente, la meditazione non interagisce la mente e il cuore. Se noi, come dire, utilizziamo questo, dico, è giusto e corretto che noi seguiamo l'indirizzo del nostro lavoro, della famiglia. Questa è un'azione che dobbiamo fare, cuore e mente. Non mi dire che non hai tempo. Il Signore, che vede nel segreto, che vede ogni cosa, non sa qual è la posizione tua. Questo dice, medita, cioè medita, significa cuore e mente. Hai ricevuto? Hai preso appunti su questa predica? Quei punti che abbiamo toccato, meditali. Questa scrittura, meditala. Cioè, rifletti. Non ci sta dicendo il Signore che noi dobbiamo cibarci del cibo suo, che l'uomo non vive di solo pane? Non è che dobbiamo pensare... Perché per cultura c'è anche un fatto culturale, no? E qua ce lo dicono gli stranieri quando vengono. Dice, quando invitiamo qualcuno a pranzo, già noi gli diciamo, senti, stasera che mangia? Noi siamo gioviali, eh? Abbiamo una cultura, noi... Dice, ma l'uomo non vive di solo pane. Per esempio la domenica per noi è, come dire, diciamo, è un culto, il pranzo della domenica, le polpette della mamma, della nonna. Deve diventare un culto molto più di tante altre cose, meditare la parola di Dio, che influenza la nostra vita e ci fa prendere decisioni, essere intenzionali, non passivi. Quello studio che io ho visto, e che ho fatto una ricerca su questo, parla, diciamo, una parte di vivere le cose in maniera passiva, come dire, sul divano. Dice, no, sai, sul divano. Essere passivi, ecco, immagina, divano, tutto. Questa è un'immagine che io avevo quando andavo a scuola, che sognavo, perché siccome ero uno dei primi zapper, però lo zapping si faceva ta 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 ta, ti dovevi alzare ogni secondo, facevo, non potevano inventare un telecomando. Atteggiamento passivo. Atteggiamento passivo, uno dimentica, per una grande percentuale si dimentica quello che riceve, quello che legge, quello che ascolta, quando uno vive in maniera passiva il rapporto con Dio. Egli ci sta chiamando a vivere in maniera attiva, attiva, attiva. Ognuno di voi ha un impegno, trovate un impegno, affinché tu possa essere parte attiva nel progetto di Dio e che lo Spirito Santo ti possa riempire, ti possa ungere. Se sei qua, se sei lontano, innestati. Dice, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non segue le cose di questo mondo, che non si ferma nella via dei peccatori. Vedi, leggere sotto l'influenza dello Spirito, questa lettura ti fa capire cose diverse, o no? Né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. L'Evangelo per noi, la parola di Dio, non è legge per noi. Mai sentito questo detto, Evangelo, per dire no? Quando si parla fra persone, no? È per dire un'affermazione di forte verità e di un principio assiomatico forte, no? Tum! Dice Evangelo. La parola di Dio non è legge per noi, cioè non è qualcosa di importantissimo, la cosa più importante che ci deve influenzare, sì o no? Dice, medita la sua parola, giorno e notte. Giorno e notte, medita. Scritto qua. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli. Non alberi nel deserto. Sai chi vive il deserto? Chi vive lontano dal ruscello. Il ruscello è lo Spirito di Dio, la presenza di Dio. Sono quelli che Dio ci chiama a vivere piantati vicino al ruscello, cioè di vivere in comunione con lo Spirito, non lontani. Gli alberi piantati lontani sono alberi che portano poco frutto e che nel tempo appassiscono, muoiono. Alberi piantati vicino al ruscello, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, porta frutto, e il cui fogliame non appassisce. Chi vive vicino, chi è piantato vicino il ruscello, ha vita, non appassisce, e tutto quello che fa, leggiamolo insieme, dai, e prospererà. Versetto 3, la fine del versetto 3, tutto quello che fa, dai, dillo, tutto quello che fa prospererà, dillo, tutto quello che fa. Ma dove è scritto? Salmo 1, versetto 3. Dove è scritto? Salmo 1, versetto 3. Imparalo a memoria. Quando verrà l'empio a combatterti, parole negative, citagli quello che è scritto. Citagli. Quando verrà quel pensiero, devo stare lontano. No, citagli il versetto dall'1 al 3. Se non te lo ricordi, leggilo. Leggilo. Chi medita la parola giorno e notte, chi medita la parola, è come un albero piantato. Dice, per essere piantato, che devi fare? Devi meditare. Cioè, cuore e mente. Non cuore e mente sulle cose di questo mondo. Viene l'accusatore, caccia l'accusatore dalla tua vita. Ci sono alcuni che vivono un'accusa continua. Certo, la perfezione non esiste, nessuno di noi è perfetto. Chiedi il perdono e cambia, ravvediti, pentiti. Se no il diavolo ti tiene sotto accusa per sempre. Se uno non si pente e non si ravvede, il diavolo ti tiene sotto accusa, sotto l'accusa continua. Bersaglio del nemico. Diventi un bersaglio del nemico se non agisci. Cioè, pentimento e ravvedimento è azione, il ravvedimento è un'azione. Pentimento è un fatto, come dire, dentro, ma l'azione è il ravvedimento. Mostra che sei ravveduto, mostra che sei un figlio di Dio, mostra che sei un cristiano, mostragli. Non è la teoria che salva, è quello che noi crediamo e pratichiamo. Lode Gesù Cristo. Questo è l'inizio di una serie. Vogliamo affrontare questo argomento, camminare con i cieli aperti. Lode Gesù Cristo. Fare delle scelte significa fare delle scelte di vita. Le nostre scelte intenzionali, pratiche, determinano se il cielo su di noi c'è un portale aperto verso il Signore o c'è un portale aperto verso l'inferno. Dipende da noi. E dobbiamo fare delle scelte, rinunziare al peccato, rinunziare alla fama, cioè a essere famosi, rinunziare all'amore per il denaro. E scegliere di meditare la parola. Lode Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare in piedi? Vogliamo ringraziare il Signore? Vogliamo chiedere a Dio di che questo che abbiamo ricevuto possa diventare parte di noi questa mattina? Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Chi sente può ringraziare. Signore, grazie. Signore, grazie. Alleluia. Il ringraziamento fissa le opere di Dio nella nostra vita. Un altro versetto che voglio darvi è questo. Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 10. Troppe persone si perdono, anche fratelli si perdono, si disperdono, perché hanno dato il proprio cuore a qualcosa di sbagliato. Hanno messo il cuore nel posto sbagliato. Dio questa mattina ci sta richiamando a rimettere il nostro cuore nelle sue mani, la nostra vita nelle sue mani. Mettere il nostro cuore, molti si perdono per questo motivo, molti sono toccati, ma Dio ci vuole nella benedizione, prosperità. Abbiamo letto? Fine del versetto 3, Salmo 1, prosperità, benedizione. Cioè, Dio vuole benedire, Dio è un Dio di vita, è un Dio di vittoria. Fratelli, Dio non è un Dio povero, un Dio che tu lo vedi, che chiede l'elemosina, che è vestito male. Non è così il nostro Dio. Dobbiamo toglierci questa immagine. Il nostro Dio è un Dio potente, un Dio glorioso. E noi siamo i suoi figli, lode Gesù Cristo, suoi figli. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Umiliamoci. Non nell'orgoglio di questo mondo, non mettere, posizionare la nostra vita nelle mani di questo, nello spirito di questo mondo. Troppi hanno messo il proprio cuore in posti sbagliati. E questo ha dato dei risultati negativi. Molte volte avete sentito quando ci sono grosse lite nelle famiglie, fidanzate. Io gli dico sempre, il tuo cuore al Signore. Se tu dai il tuo cuore a un uomo, a una persona umana, sai cosa dice il capitolo 17 di Geremia? Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Il nostro cuore al Signore. Poi Egli mette il giusto rapporto fra Dio, fra noi, nella famiglia, fra uomo e donna, famiglia, figli, eccetera. Lavoro e tutto quello che noi viviamo. Dio mette il giusto rapporto. Ma il nostro cuore è nelle sue mani. Il posto migliore è nelle mani di Gesù. E dare a Lui, non consegnare il nostro cuore in questo, in quello e in quell'altro. Molti hanno fallito per questo. E il fallimento non viene perché Dio è sbagliato. Il fallimento viene perché noi abbiamo compiuto qualcosa di sbagliato. E Dio questa mattina ci sta riparando come correggere. Dai il tuo cuore al Signore. Perché Egli ti vuole fare prosperare, vuole che tu porti frutto nella stagione giusta e che il tuo fogliame sia verde e rigoglioso. Lode Gesù Cristo. Sei d'accordo? L'accetti nella tua vita questo? E digli, Signore, grazie. Digliamogli, Signore, grazie, perché Tu sei un Dio meraviglioso. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo, mentre siamo in piedi ci vogliamo preparare per l'offerta.